Radio Orizzonti in Blu, la radio più vicina a te.
Spazio aperto. Scuola, società e cultura.
Buongiorno a tutti, cari ascoltatori, da Antonella e da Gianni.
Buongiorno.
Oggi i nostri ospiti sono la professoressa e i ragazzi dell'Istituto Turistico Prealpi. Ciao ragazzi.
Buongiorno.
E ciao a Roberta Bottero, che è la professoressa.
Grazie, come sempre.
Sono qui con noi per fare una bella chiacchierata, perché questi ragazzi sono stati in Sicilia, a Palermo, per un programma che parla della mafia e quindi di tutto ciò che circonda questo argomento un pochino... Ecco, quindi adesso io chiedo a qualcuno di voi, ecco, partiamo da Matilde. Allora, come è stato organizzato il viaggio e il motivo appunto per cui siete andati? L'abbiamo già detto, ma prova a spiegarlo tu meglio.
Ok, allora io sono Matilde. Allora, noi ci siamo preparati un attimo prima di partire sulla mafia, quindi abbiamo un po' iniziato a capire cosa fosse la mafia, il mondo della mafia, i personaggi e successivamente a febbraio siamo partiti, il 17 febbraio, siamo stati 4 giorni a Palermo appunto per fare un percorso sulla legalità. Il primo giorno siamo arrivati, abbiamo fatto un po' un giro di Palermo, quindi abbiamo, sì, abbastanza veloce, abbiamo visto la cattedrale di Palermo, che personalmente mi è piaciuta moltissimo, e ci hanno spiegato anche la storia della festa di Santa Rosalia, quindi della patrona di Palermo. Abbiamo visto poi la Fontana Pretoria, quindi Piazza Pretoria, e il Teatro Massimo.
Ecco, le cose più belle, veramente.
Esatto, proprio le cose principali.
Le cose principali, perché Palermo è una città bellissima. Confermo. E quindi avete avuto modo di visitare anche la città.
Esatto.
E le cose che vi hanno colpito di più.
Sì.
Anche i 4 cantoni lì.
Sì, li abbiamo visti, anche quelli molto belli. E secondo me la cosa che proprio rendeva questa città magica, diciamo, è stata anche quando noi l'abbiamo visitata, c'era una ragazza che mi ricordo molto carina che cantava, e quindi diciamo che
cantava
per strada, secondo me comunque, cioè, era sera, era tutto illuminato, questa ragazza che
c'era
cantava,
c'era un'atmosfera,
esatto,
ecco,
era
particolare,
un'atmosfera bella,
ecco, su quelle cose che rimangono più in mente però di un,
esatto,
viaggio, cioè tante altre cose, però anche se c'è un particolare è quello che poi ricorderai anche negli anni.
Sì, molto bello infatti.
Beh, lì c'è poi... sempre qualcuno che canta.
Sì, vero, ci ho fatto caso.
Il giorno alla sera ci sono...
Molti artisti in strada.
Sì. Il secondo giorno invece ci siamo più impuntati appunto su questo percorso della legalità, quindi la mattina la prima tappa è stato il Parco di Tore, dove ci ha portati la nostra guida, che si chiama Sole, si faceva chiamare Sole da noi.
Era una guida locale che avete,
sì,
trovato?
Sì, era una signora del posto che conosceva la professoressa e ci ha fatto un po' da guida, diciamo, per Palermo. Ce l'ha fatta scoprire e ci ha fatto scoprire tutte le storie su Palermo, i luoghi principali.
Beh, appunto, girare poi con una persona che vive lì, che conosce il posto, che
meglio.
Ti porta a vedere anche magari non le cose solo turistiche ma un po' particolari,
esatto.
È ancora meglio.
E se posso, allora questa persona, appunto, Daniela, sì, salve. Daniela, in realtà questo progetto l'avevamo fatto già 6 anni fa nel periodo Covid. Daniela è una persona molto speciale, perché ha iniziato questo progetto perché purtroppo la sua famiglia è stata proprio oggetto di un brutto fatto legato alla mafia, quindi è un parente che è stato brutalmente ucciso, una famiglia perseguitata solo perché aveva un nome, quindi lei ha dedicato e sta dedicando la sua vita a sensibilizzare soprattutto i ragazzi sul fatto che si può reagire, si deve avere forza, si deve continuare ad andare avanti. È una persona veramente molto speciale, diciamo, e quindi mi faceva piacere di nuovo riproporre questo percorso, perché è fatto, come vi racconteranno i ragazzi, da persone vere che hanno vissuto su, diciamo, la loro pelle, stanno vivendo ancora questa esperienza.
Quindi
molto
sentito,
sì,
ecco,
non una guida
certo a caso, no, che può parlare così per terzi,
no, lei,
ma è proprio in prima persona.
Sì, è una persona che va avanti, nonostante, infatti, ha raccontato ai ragazzi un po' la sua storia, la sua vita, poi non so, magari qualcosa accennerete voi, ma proprio per fargli capire che anche quando si tocca il fondo si risale.
E questa è una lezione di vita, una lezione di vita importante.
Ci tenevo a fare un piccolo
appunto
su Dani.
Adesso, ecco, finisce Matilde, poi diamo spazio a qualche altra compagna, perché Matilde ha preso in mano la parola e va,
io
va
sono
come
una
un treno.
Che parla tanto.
E va come un treno, vai.
Appunto, quindi abbiamo visto questo parco di Tore, dove Sole ci ha un po' raccontato, ha iniziato ad accennarci la sua storia, poi è entrata proprio nel profondo l'ultimo giorno, quando siamo andati nel suo ristorante, che è stato vittima più e più volte di attacchi da persone mafiose, è stato bruciato, saccheggiato più e più volte, e però comunque la caratteristica che rende questa donna, secondo me, molto forte è che è riuscita a rialzarsi tutte le volte che il suo locale, appunto, è stato danneggiato, e derubato e tutto quello che è successo. L'ultimo giorno, appunto, ci ha raccontato la sua storia accompagnata da un'altra donna, e davvero eravamo tutti molto toccati da queste storie che ci sono state raccontate. La signora ci ha raccontato, soprattutto lei mi ha colpita particolarmente, ci ha raccontato che suo figlio di appena 11 anni, se non ricordo male, è stato ucciso, non si sa ancora il motivo. Questo ragazzino stava uscendo dal locale dei suoi genitori.
Un locale sarebbe un ristorantino, un'osteria,
sì,
insomma,
un bar.
Un bar.
Persone molto umili erano, e non erano legate al mondo della mafia. Questo bambino, si pensa, non è ancora sicuro il motivo del perché è stato ucciso, si pensa però che abbia sentito qualcosa da qualche mafioso. I genitori stavano finendo di lavorare, il bambino stava tornando a casa, si stava avviando verso casa, e i genitori sentono uno sparo, escono e c'era il figlio con un che era stato sparato in testa da questi mafiosi. E quindi questa donna, secondo me, è molto forte, perché in tutti questi anni continua ad avere il coraggio di raccontare la sua storia
e di vivere ancora lì, tra l'altro,
esatto,
e di vivere ancora lì senza chiedere un trasferimento, una zona, una situazione
protetta. È stata
protetta,
molto molto forte.
No,
anzi, lei proprio ha fatto di questa esperienza negativa, infatti è un po' questo il messaggio che ha dato: io non mi sono pianta addosso, io non ho fatto, io ho reagito, e adesso continuo a dire: ragazzi, bisogna andare avanti, non bisogna più permettere che bambini come mio figlio vengano uccisi in questa maniera, portati via dalla vita. E il messaggio che dà è un messaggio positivo, perché a loro proprio ha detto, a parte la commozione ovviamente che si è avuta, ma il dire si va avanti e si combatte, bisogna canalizzare quella che è la rabbia e la frustrazione, certo, anche di non poter reagire a determinate cose, in azioni positive. Quindi anche al giorno d'oggi, dove tanti ragazzi purtroppo alle difficoltà reagiscono, sappiamo, facendosi del male, invece dare un messaggio di questo genere: state soffrendo, impariamo a canalizzare questa sofferenza in qualcosa di buono che può aiutare gli altri.
Bene, adesso diamo la parola ad un'altra ragazza, lasciamo Beatrice, tutto tuo il microfono,
grazie.
Vai.
Allora,
vi faccio una domanda: siete stati nei mercati Vucceria, Ballarò? No,
non ne abbiamo avuto la possibilità,
tempo.
Però comunque siamo passati tra le vie, abbiamo capito anche dove era situato, però comunque sarebbe stato bello, diciamo. Un'altra cosa che volevo aggiungere sulla donna che ha avuto questa esperienza con il figlio è il fatto che ci ha fatto una domanda importante: se a noi fosse successa questa cosa, avremmo cercato vendetta o giustizia? Eravamo anche con altre scuole. Alcuni hanno alzato la mano per dire: io avrei cercato vendetta, alcuni giustizia, ma poche persone. Quindi questo fa pensare anche la forza e il come combattere questa cosa, perché non sempre si è sulla giusta strada e su come si vuole affrontare la situazione. Quindi mi ha fatto, io ho alzato la mano per la vendetta, perché sicuramente, conoscendomi, anche perché adesso non so come avrei fatto, ma probabilmente avrei alzato la mano sulla vendetta.
E
perché...
poi il carattere di esatto. ognuno risponde in un modo personale.
È una
personale,
cosa diversa,
ecco.
Dipende da una persona a persona.
Ti non faccio so una neanche... domanda. Sì. Ma la vendetta non è un concetto che applicano i mafiosi, per esempio?
Sicuramente è una cosa che sicuramente
e non
è...
la giustizia?
No. Perché comunque sono cose che ti toccano per la vendetta. La vendetta, i mafiosi più che altro, secondo me, cercano di farlo perché vogliono farlo. Non è una cosa che ti spinge comunque a fare vendetta, quella dei mafiosi, a parte cioè, diverse circostanze, comunque dipende anche dalla circostanza, adesso non ho idea come. Però comunque se si vuole la vendetta... dipende anche dalla situazione.
Ecco, dipende dalla situazione, poi dipende dal momento tu reagisci con rabbia.
Reagisci con rabbia.
La rabbia impulsiva del primo momento è quello lì, non ti fa ragionare.
No.
Poi però, come diceva la tua professoressa, bisogna razionalizzare la situazione e capire comunque che c'è uno stato di diritto, c'è una legge che a cui dobbiamo far riferimento e che fa giustizia. Mm-hmm. Ecco, questo l'impulso chiaramente è quello,
Ma scusate se posso interrompere, infatti legato anche a questo abbiamo visto anche una puntata di Mare Fuori a
esatto.
Squadile, che mi avete proposto proprio mm-hmm. voi, nel quale l'ultima puntata voi stessi avete fatto la considerazione di dire: prof, se si comincia ad ammazzare la vendetta, non si finisce più. Cioè il saper mettere un punto e dire andiamo avanti in un altro modo è importante. Cioè il problema è proprio questo, che la vendetta, al momento, io sono stata anche una di quelle che ha alzato la mano, da mamma, dice mi uccidono il figlio, il primo impulso è dire, però poi bisogna saper ragionare, pensare e capire che questa modalità non porta a niente se non altre morti, altre distruzioni, altri dolori e basta. Quindi non è
e poi si creano quelle faide familiari, sì, che si portano dietro da 30 anni,
esatto,
50 anni,
sì,
in Calabria,
sì, vanno
Sicilia
avanti,
stessa,
vanno avanti,
ogni tanto
infatti
si ammazzano fra di loro, ma insomma, mm-hmm. non credo che sia quella la strada, personalmente, questo è il mio.
Quindi questa è stata, prego, una cosa anche molto toccante sul fatto, come ha detto prima Matilde, io ho ascoltato, poi non ce l'ho più fatto, ho pensato comunque penso ad altro, ma non è, era impossibile in quel momento, perché tu ascolti la voce di una donna che ha sofferto, che comunque ha avuto un'esperienza forte, in quel momento il tuo cervello, secondo me, è anche impossibile che lo colleghi ad altro. Quindi anche la forza di ascoltare, la voglia di capire come e perché, è stata sicuramente una cosa che
ha segnato,
esatto,
insomma, che ti ha toccato, ecco. Bene.
Sentiamo un'altra, Marisol.
Io sono Marisol. Allora, una frase che mi ha colpito particolarmente, che ha detto la nostra guida, è stata voi siete menti pensanti. Infatti quella frase mi ha fatto abbastanza riflettere, perché se noi siamo menti pensanti, come possono arrivare delle persone a partecipare dentro, diciamo, la mafia, comunque nella criminalità organizzata? A questo diciamo che non c'è una risposta. Infatti è la stessa domanda del come si può sconfiggere questi fenomeni. Però di certo nel nostro piccolo noi possiamo non essere omertosi, tra virgolette. Infatti noi, se sentiamo qualcosa anche nella nostra vita quotidiana, non dobbiamo tenerci tutto dentro, dobbiamo parlare con le altre persone.
Ecco, cioè proprio comunicare,
sì,
ecco,
esatto,
tirare fuori e capire un po' come sono le situazioni.
Sì.
Marisol, qual è una canzone che abbiamo sentito?
Abbiamo sentito una canzone di Fabrizio no, aspetta, non mi ricordo
pensa
il cognome. Ok, sì, pensa prima di
Moro, Fabrizio Moro,
non mi ricordo come si chiamava. Dove diceva prima di sparare pensa, perché comunque le parole prima di cioè prima di dirle dobbiamo pensare, perché sennò comunque se noi diciamo anche la parola sbagliata possono fare male, come anche le azioni delle persone hanno
sempre una conseguenza, lasciano un segno, sia che siano positive sia che siano negative. Infatti.
Va bene, facciamo uno stacchetto musicale e poi continuiamo.
Oggi mi sento una pozzanghera se l'ansia mi afferra. Con lo sguardo verso il cielo ma il morale è per terra. Solo cuoricini, cuoricini, pensavi solo ai cuoricini, cuoricini, stramaledetti cuoricini, cuoricini, che mi tolgono il gusto di sbagliare tutto.
Bene, riprendiamo allora la nostra chiacchierata con i ragazzi dell'Istituto Turistico Prealpi, diamo la parola a Sofia e continuiamo.
Buongiorno, sono Sofia e io invece volevo parlare comunque di una opportunità, di un'altra opportunità durante questo progetto che abbiamo avuto grazie sempre alla nostra guida Daniela, di conoscere questo signore che è un testimone dell'omicidio di Giovanni Falcone. Questo signore ci ha raccontato che comunque lui ai tempi in cui fu ucciso appunto Giovanni Falcone, in cui fu assassinato comunque, faceva il fotografo di lavoro e appunto quel pomeriggio in cui fu lui appunto sentì un boato, perché comunque viveva molto vicino a dove appunto era successo il fatto, quindi sentì questo boato e si recò appunto sul posto e vide appunto la macchina di Giovanni Falcone distrutta e Giovanni comunque era ancora in vita. Lui ci raccontò che l'aveva guardato negli occhi e appunto gli trasmesse delle emozioni molto forti comunque questa cosa, perché Giovanni appunto stava chiudendo gli occhi, cioè stava morendo, e questo signore ci ha raccontato che comunque ha scattato delle fotografie per appunto testimoniare l'accaduto, solo che poi diciamo che un poliziotto corrotto gli ha rubato, cioè gli ha preso queste foto appunto fingendosi un poliziotto e purtroppo queste fotografie sono andate perdute. E poi, esatto, stava pure rischiando la vita comunque per aver fatto queste fotografie, perché comunque
erano un documento
molto importante di testimonianza, molto molto importante. E questa storia mi ha molto colpito e mi ha anche un po' stranita, perché una testimonianza così importante non capisco come non sia diventata conosciuta, perché comunque nessuno conosceva questo signore, nessuno conosceva la sua storia, quello che aveva vissuto in questa esperienza, che appunto si era trovato lì in quella situazione. Nessuno sapeva della sua testimonianza, questo probabilmente perché le fotografie che aveva fatto sono andate perdute, però comunque mi ha fatto strano non conoscerlo, perché comunque anche senza fotografie comunque lui ha comunque raccontato
era un testimone oculare
esattamente
punto.
La sua testimonianza, quindi mi ha fatto molto strano il fatto di non conoscerlo e di non averlo mai visto comunque anche sui giornali o comunque nelle notizie,
e forse non ha voluto mettersi in prima linea
probabilmente
perché,
però ecco. Diciamo che è stata una testimonianza molto interessante e mi ha colpito molto.
Benissimo,
sentiamo Luca allora.
Ecco, Luca.
Salve, sono Luca. Mi sentivo molto colpito da una cosa, una scena che abbiamo visto l'ultimo giorno prima di partire, ovvero lo spettacolo che ci aveva mostrato su queste marionette siciliane.
Ah,
che
ecco, siete andati a assistere allo spettacolo delle marionette.
Ma non sono chiamati marionette,
i pupi.
E infatti alcuni di noi, come per esempio io, abbiamo anche provato a usare questi pupi.
Ah.
Infatti io e Marisol abbiamo
coi
usato
fili, coi fili, sì.
Beh, non tanto i fili, c'era più un filo metallico alla mano e noi controllavamo questo e i fili sulla testa.
Hanno proprio una tradizione storica. Ah, alti così addirittura, sì, non piccoli, alti quasi come persone, caspita.
Comunque c'è differenze tra Palermo e Catania,
sì. Catanesi e pupi siciliani.
Perché come sempre
francesi. Erano i pupi francesi?
No, palermitani e catanesi.
Vabbè.
Che come sempre.
Hanno un po' di rivalità,
sì,
i palermitani e i catanesi. Tra le arancine e gli arancini, già da lì che si parte. Infatti.
I pupi catanesi sono più alti.
C'hanno
sì,
anche.
Catanesi 1,30 m.
Ci hanno anche detto la storia dei pupi, che vengono originariamente dalla Francia. E che i pupi siciliani. Questi siciliani vengono usati come per mostrare la storia della mafia. Infatti ci hanno mostrato la storia di Falcone e Borsellino, sì. Ma in realtà originariamente erano usati per fare storie di cavalleresche e così.
Ecco.
Poi
che cosa?
Un personaggio importante di cui si è parlato, che era un po' il centro, diciamo, di questa esperienza, anche perché non abbiamo avuto modo di conoscere sua nipote, perché quel giorno non poteva venire, ma in realtà tutto è nato intorno al personaggio di Peppino Impastato, questo percorso. Quindi siamo stati alla sua casa, vi ricordate, qualcuno vuole raccontare, Radio Auto, i 100 passi.
Ah, certo, perché lavorava in una radio privata.
Sì.
Lui
ha fatto questa radio, Radio Out, dove siamo andati a vedere e abbiamo percorso i 100 passi.
Ecco, Matilde.
Riprendo io la parola, quindi io sono Matilde. E appunto noi abbiamo fatto questo percorso sulla legalità, principalmente per conoscere appunto la storia di Falcone e Borsellino, ma anche quella di Peppino Impastato, che a me è piaciuta tantissimo, infatti la professoressa ci ha anche fatto guardare il film I 100 passi. Abbiamo percorso i 100 passi e
Padre Pino Puglisi.
Sì, abbiamo anche visto la casa di Padre Pino Puglisi e il murales che gli è stato dedicato. Siamo entrati nella casa che la mamma di Peppino Impastato, Felicia, ha messo a disposizione per far comprendere cosa fosse davvero la mafia, questo mondo così oscuro, diciamo. E mi ha colpito particolarmente che una donna sia riuscita a essere così forte in un mondo davvero
corrotto
come quello infatti. Della mafia. E quindi questa donna, anche quando Peppino era in vita, era più una figura materna piuttosto che la moglie di un mafioso, di un uomo che faceva parte della mafia. Abbiamo appunto poi percorso i 100 passi che separavano la casa di Peppino Impastato da quella dei mafiosi che erano a capo di questa mafia.
E lui aveva la casa proprio lì vicino, in
sì,
mezzo.
Sì, 100 passi erano proprio.
Proprio 100 passi.
Tano. E ci hanno fatto appunto fare questo percorso. E questo percorso era indicato da delle mattonelle, dove sulla prima c'era scritto: la mafia si combatte con la cultura e non con la pistola. E sull'ultima invece c'era scritto: firmano il patto mescolando insieme il loro sangue e le loro urine. E a me appunto quindi la storia di Peppino Impastato mi è piaciuta particolarmente, e volevo aggiungere una cosa a quello che aveva detto prima la mia compagna Sofia, quindi sulla testimonianza che abbiamo sentito. Questo uomo si pone una domanda da anni e anni e anni, quindi continua a pensare: ma Falcone, cioè, chi pensava che io fossi? Magari pensava che io fossi un mafioso, che fossi stato io ad ucciderlo. E questa cosa qua infatti mi ha colpito molto, perché vivere tutti questi anni col pensiero che una persona è morta guardando me come ultima persona negli occhi, e pensare a cosa lui abbia pensato in quel momento, è una cosa che mi colpisce molto, che continua a pensarci, infatti.
Bene. Insomma, è un viaggio che ha lasciato il segno,
sì,
direi.
Sì, infatti un aspetto anche quando siamo stati nella casa di Peppino, è iniziato con la lettura della mamma, no, di Felizia, che in realtà Peppino ha detto che si è suicidato. Non ucciso, quindi è stata una cosa terribile per la mamma, e lei ha portato avanti questa battaglia nel dire: no, povero mio figlio, anche lì è stato infangato tutto, perché da solo si è, secondo diciamo quello che volevano farci credere ancora ad oggi, si è messo il tritolo addosso, si è messo in mezzo a una ferrovia, perché lui, la mamma ha detto che ha i pezzi di suo figlio, perché il messaggio della mafia è stato proprio quello di distruggere questa persona, perché è stato fatto a pezzi. Lei non aveva neanche pazzesco. Da dire compiangere mio figlio nel vederlo, perché non c'era più, c'era
quindi,
niente.
Quindi questo viaggio ha avuto diciamo un doppio scopo: un viaggio culturale per visitare la Sicilia, apprezzarne le tradizioni, la cucina, la cultura e tutto il resto, e poi un discorso legato proprio alla legalità, ecco, sembra un gioco di parole, legato alla legalità, perché avete diciamo sviscerato e approfondito questo discorso della mafia.
E io sono Sofia, sempre io.
Sì.
Volevo dire una
abbiamo poco tempo, però riesci a dire il tuo pensiero.
Una cosa riguardo la cucina, un aspetto molto simpatico, ovvero la differenza tra arancini e arancine.
Ecco,
infatti,
brava.
Una curiosità che potrebbe interessare molti di voi è che a Palermo viene detto l'alimento dell'arancino. Io lo conosco come arancino, ma ho scoperto che a Palermo si dice arancina sempre. E per loro è una cosa molto importante, questa cosa qua. E se no, addirittura. Addirittura arrivano a non dartelo.
Sì, sì,
posso
infatti.
Dire che a Sofia l'arancina è piaciuta tanto, perché io ho un video e una foto con Sofia all'1:30 del mattino, era con me seduta nel corridoio che si mangiava una bella arancina
a ragù, perché la mozzarella non
e poi il cannolo
infatti
classico,
devo dire che
ci vuole,
aggiungo che il percorso è stato molto bello, ma eravamo anche in una struttura bellissima, un albergo bellissimo sulla
La struttura ci ha colpito particolarmente, perché non ci aspettavamo.
A Palermo, fuori Palermo?
Isola delle Femmine.
Non ci aspettavamo assolutamente che ci fosse una vista così bella. Cioè, dal nostro balcone, ognuno di noi aveva il balcone e si vedeva proprio il mare. Era proprio.
Bellissimo.
Era meraviglioso.
Questo posto è appena fuori Palermo, giusto?
Sì, sì,
no, adesso
fuori,
non l'ho in mente. Ho visto Palermo, ma non so.
Bellissima, infatti, alla sera poi, dopo mangiato, col proprio loro, siamo andati sulla spiaggia.
E altri nostri compagni, magari la sera. Era verso le alle 6 hanno addirittura fatto il bagno.
Addirittura.
Noi ecco, non abbiamo avuto
siamo,
il coraggio.
Siamo in chiusura. Gianni, chiudi perché siamo bene. In chiusura. Purtroppo stavamo chiacchierando bene, ma il tempo è... Vai.
Sì, Isola delle Femmine, avevate l'albergo lì, insomma, certo, non c'è una grande spiaggia, se non ricordo male, però insomma.
A noi andava bene.
A mese di febbraio va bene così.
Bene, grazie allora a tutti i ragazzi che hanno partecipato, vi dico i nomi: Marisol, Beatrice, Matilde, Sofia, Luca, Edoardo, grazie alla professoressa Bottero e grazie di essere
stati qui. Grazie di essere
voi. Buona giornata a tutti.
Buona giornata
anche a lei.
A lei.